Buongiorno a tutti. Allora, io appunto vi parlo del ruolo che i colori hanno nella natura e delle energie dei colori in natura. Allora, innanzitutto la relazione esistente tra il colore e la luce. Cioè, la natura è una fonte inesauribile di colori e noi tutti i colori che troviamo in natura li percepiamo perché in realtà esiste la luce, quindi è la luce solare che ci fa percepire. Devo necessariamente riprendere alcuni punti che sono stati meglio di me indagati questa mattina, cioè sulla relazione che esiste tra la luce e i colori. Andando molto in velocità e facendo un piccolo passo indietro su chi si è dedicato allo studio dell'origine e della natura della luce. Quindi partiamo dal 1600-1700, sono i due scienziati che si sono occupati di più e hanno opposto diverse teorie per spiegare la natura della luce. Da una parte abbiamo Huygens, che considera la luce come un'onda, cioè una perturbazione che si propaga nello spazio. Al suo fianco Newton, che invece la considera come uno sciame di particelle, ognuna delle quali è dotata di energia, chiamata appunto fotoni. La diatriba si è sviluppata per molto molto tempo, pare che la tesi prevalente fosse quella della natura dell'onda come perturbazione. Comunque sia, arriviamo al 1800-1900 dove c'è Maxwell che scopre che la luce è un'onda elettromagnetica, cioè propagandosi questa perturbazione altera il campo elettrico e il campo magnetico. Einstein successivamente aggiunge che la luce può propagarsi senza necessità di avere un mezzo, per cui si propaga anche nel vuoto con quella che è poi la ben nota velocità della luce, quindi 300.000 km al secondo. Comunque sia, questa battaglia non ha né vinti né vincitori perché per quanto riguarda la natura della luce diciamo che possono coesistere sia la teoria ondulatoria che la teoria corpuscolare, anzi coesistono effettivamente. Al di là di come è fatta, come si comporta la luce? Allora, il tipico esempio che noi possiamo facilmente osservare è l'arcobaleno. E da che cosa dipende l'arcobaleno? Cioè la luce che deriva dal Sole si riflette e rifrange sulle piccole particelle di umidità che si trovano nell'atmosfera e quindi danno quelli che sono dei colori innanzitutto. Allora, questo è stato ampiamente spiegato con la legge della dispersione della luce scoperta da Newton attraverso i prismi, per cui la luce, il fascio di luce polarizzata viene separato in tante lunghezze d'onda diverse che corrispondono ai diversi tipi di colori. Qui in realtà, per tornare alla natura elettromagnetica della luce, vediamo che all'interno dello spettro i colori sono una ristretta banda che è quella che corrisponde al visibile. E quindi la vita e la luce che noi percepiamo, cioè la vita si sviluppa in realtà in una zona molto stretta dello spettro delle radiazioni elettromagnetiche, da 0,4 ai 0,7 micrometri. Ed è qui che noi vediamo la luce e i colori. Quindi quella che in realtà è la differenza tra luce e buio, per noi in realtà non è soltanto, cioè sono soltanto pochi nanometri di lunghezza d'onda, per noi per gli uomini è molto importante, per altri animali meno importante perché riescono ad adattarsi a percepire anche altre lunghezze d'onda. Quindi possiamo concludere che percepiamo i colori finché c'è luce. Come noi riusciamo a vedere i colori delle cose? Perché cioè delle cose ci appaiono rosse o verdi? Perché ad esempio, come vediamo in questa fantastica foto, la luce che arriva a colpire gli oggetti trova negli oggetti, in questo caso parliamo di oggetti naturali, quindi vegetali per l'appunto, dei pigmenti, delle molecole che assorbono determinate lunghezze d'onda e ne riflettono delle altre. Quindi noi vediamo il pomodoro rosso perché rifrange il rosso, riflette il rosso e la foglia sarà verde perché è il verde la lunghezza d'onda che viene riflessa. Che cosa sono i pigmenti? Allora, i pigmenti sono delle molecole che colpite dai fotoni che li raggiungono, cambiano forma e accumulano energia. Questa energia può essere rilasciata nelle batterie e nelle alghe verdi e utilizzata per la fotosintesi per costruire, cioè, i mattoni nutritivi delle piante. Le due categorie principali di pigmenti sono da un lato la clorofilla che appunto conferisce il colore verde alle piante che vediamo e i carotenoidi che invece sono più rossi. Negli animali anche esistono dei pigmenti, che sono quelli che poi sono responsabili, come è stato già anticipato stamattina, anzi meglio analizzato, del fenomeno della visione. Perché che cosa succede? Questi pigmenti incamerano dell'energia e l'energia va a colpire una cellula nervosa che innesca il processo della visione. Per cui i pigmenti che noi troviamo in natura possono essere definiti degli occhi rudimentali, perché i sistemi si sono poi evoluti meglio negli animali per giustificare anche la visione. Qua appunto anche l'uomo ha ben sfruttato dei pigmenti naturali per trarre dei coloranti e appunto ha fatto una piccola, diciamo, panoramica su quelli che sono i coloranti più utilizzati al momento e estratti dall'uomo. E i pigmenti sono responsabili anche del colore dei coralli in fondo al mare. Allora, i coralli vivono in simbiosi con delle alghe che si chiamano zooxantelle. Per molto tempo si riteneva che il colore fosse dovuto alle zooxantelle. In realtà sono i coralli stessi che producono delle proteine, dette cromoproteine o pocillocoline, che sono quelle responsabili della produzione di colori verdi e colori intensi. Ora, l'intensità del colore dipenderà da vari fattori che possono essere innanzitutto la qualità della luce che va a colpire il corallo, quindi dall'intensità, dalla lunghezza d'onda dello spettro e dalla durata della luce stessa ricevuta. E da quanti nutrienti ha a disposizione il corallo in quel momento, cioè se sono troppi o troppo pochi, comunque sia la colorazione può essere, diciamo, non è efficiente al massimo, perché? Perché se ha pochi nutrienti il corallo deve adempiere ad altre funzioni, quindi non produce colori abbastanza accesi. Se ha troppi nutrienti le alghe si diventano ipertrofiche e vanno ad oscurare quella che è la colorazione reale del corallo. E poi anche dalla compatibilità genetica, perché non tutti i coralli hanno una specificità, diciamo, sono in grado di produrre dei colori, cioè c'è una distinzione genetica che appunto porta dei coralli a produrre dei colori piuttosto che altri, quindi è scritto anche nel loro DNA. A questo punto vi introduco come il colore svolge il ruolo all'interno dei meccanismi evolutivi della riproduzione e della sopravvivenza. E qui mi sono arrogata il diritto di prendere una frase di un famoso evoluzionista che è appunto Richard Dawkins, che definisce l'evoluzione come una guerra, cioè una corsa evolutiva agli armamenti, e quindi il colore è un'arma in questo caso. Stiamo parlando appunto dell'interazione tra le prede e i predatori in natura. E sul fatto che l'imperativo biologico a cui tutte le specie che vivono in natura devono sottostare è purtroppo quello della sopravvivenza e della riproduzione. Quindi la sopravvivenza di una specie viene messa in discussione dalle altre creature che si evolvono e si perfezionano a loro volta, allo stesso fine. Allora, innanzitutto partiamo dall'analisi di quello che è di come, cioè, le api vedono i fiori. E quindi del ruolo che il colore svolge all'interno di un giardino ultravioletto. Perché ultravioletto? Perché qui appunto api e insetti che impollinano i fiori in realtà vivono all'interno di questo, diciamo, di questo giardino pieno di fiori allo scopo, in particolar modo le api, cioè di nutrirsi di polline e nettare e spostare il polline e nettare in modo tale che i fiori possano avere un tipo di impollinazione più specifica e limitare la dispersione dovuta al vento. E quindi con l'occhio dell'uomo noi possiamo pensare che le api sono attratte dai colori sgargianti e vivaci dei fiori, così come gli altri insetti. In realtà le api non vedono i fiori come li vediamo noi, ma seguono quelle che sono state definite guide al nettare. Perché? Perché le api hanno la percezione della zona dello spettro elettromagnetico più spostata verso gli UV, cioè non vedono il rosso, quindi vedono dai 300 nanometri ai 650 nanometri. Ed è questo, ad esempio, uno potrebbe essere appunto l'immagine di come le api percepiscono il fiore, cioè hanno delle strisce che diventano o chiare o scure nella corolla del fiore, in modo tale che possano essere per natura predisposte ad andare lì dove troveranno sicuramente il nettare. Quindi queste sfumature concentriche sono state dette guide al nettare, infatti aiutano gli insetti ad andare verso la fonte di cibo. E questo è il caso della potentilla che noi vediamo a sinistra, così come la percepiamo noi uomini, diciamo. E mentre a destra, come viene percepita dalle api, che appunto percepiscono gli UV e che vanno a, diciamo, a colorare in maniera più scura la corolla, anche in questo caso. Ora passiamo al diciamo, ruolo che il colore ha nell'attrazione, e in particolar modo perché attrazione. Stiamo parlando di competizione intraspecifica e quindi qua entra in gioco sicuramente la livrea del pavone durante la parata. Cioè, questa è appunto, cioè, la coda del pavone è sicuramente molto, diciamo, ricca di colori, e in questo caso il colore ha un ruolo di primo piano durante i rituali di corteggiamento. Perché?